Mary Poppins.
Vogliate controllarvi, per favore. Non ho alcuna intenzione di dare spettacolo di me stessa, grazie. Allora, vogliamo cominciare? E...
Ben ritrovati, al microfono Elena Caresani. Proseguono i nostri incontri con un'altra lunga intervista che ci porterà anche nel mondo fiabesco e magico di Mary Poppins, ma soprattutto nel mare.
Prima di tutto vorrei mettere ben in chiaro una cosa.
Sì?
Io non spiego mai niente.
Dagli anni Ottanta, con lo sviluppo di erogatori a doppio stadio bilanciato e dei giubbotti ad assetto variabile, il mondo sottomarino ha iniziato a diventare accessibile a sempre più persone. Per lui è stata l'opportunità di lasciare il lavoro nella finanza per fare del mare il suo luogo di lavoro, da cui ha mostrato le espressioni peggiori del muso degli squali. Realizza documentari, organizza spedizioni scientifiche, pubblica libri, espone, tiene conferenze, i suoi scatti escono su importanti periodici internazionali. Pioniere della fotografia subacquea, oggi è impegnato nella sensibilizzazione e nella conservazione marina. Per parlare di ambiente, di squali e di altre creature marine, il divulgatore scientifico, artista e fotografo Alberto Luca Recchi. Buongiorno.
Buongiorno, che bello, sembra un epitaffio.
Ma dai, un subacqueo in studio, mi fa molto piacere. Questa trasmissione inizia sempre con Mary Poppins che ci porta al mondo dell'infanzia. Chi era Alberto Luca Recchi da bambino? In chi credeva? Cosa voleva fare da grande? I suoi eroi?
Da bambino era uno che non voleva uscire mai dal mare. Stava in acqua dalla mattina alla sera d'estate durante le vacanze. E, come a tutti i bambini, piacevano gli squali e i dinosauri. E, i dinosauri sono scomparsi, gli squali a un certo punto della mia vita invece ho avuto l'occasione di incontrarli. Il primo, per la verità, non l'ho cercato, l'ho trovato per caso, anzi è lui che mi ha trovato. E mi sono preso un grande spavento perché stavo frugando in uno scoglio e l'ho sentito alle mie spalle. Per la paura ho tirato via il braccio dallo scoglio e mi sono ferito e ho cominciato a perdere sangue. Ho visto il mio sangue, ho visto lo squalo, ho detto ecco qua, è finita, ora mi mangia. E invece mi è passato a fianco e ha continuato a farsi gli affari suoi. Da bambino sognavo... Sì, di viaggiare e ho avuto la fortuna di fare parte di una generazione privilegiata. Poi magari ne parleremo dei viaggi, ma è cambiato tutto nel corso della mia vita.
Allora già i dinosauri si sono estinti, tanto tempo fa gli squali sono vicini ormai all'estinzione. Ma era bravo a scuola, leggeva fumetti, anche queste cose qui mi incuriosiscono.
A scuola ero bravo fino alla quarta elementare. Poi ebbero l'idea di farmi saltare la quinta, quindi passai direttamente in prima media nella scuola italiana. Mi ritrovai in prima media che dai primi della classe diventai uno degli ultimi. E ricordo quei 2 o 3 anni come di grandi incubi. Poi avevo un papà che controllava i miei compiti d'estate, quindi quella che poteva essere una stagione di interruzione dai libri invece diventava un controllo quotidiano, perché alla fine a scuola ti interrogavano una volta a settimana, invece mio padre tutti i giorni. Facevo molto sport, ero poliedrico oppure dispersivo, dipende dai punti di vista, nel senso che ne facevo tanti, non uno in particolare, quindi non sono diventato un campione di niente.
E i libri, le letture, per esempio un Jules Verne?
Dunque, i libri ho cominciato ad apprezzarli al liceo. Da ragazzino leggevo i fumetti, dei fumetti che non esistono più, è fallita proprio la casa editrice, si chiama, anzi ho visto dei revival recentemente, uno si chiama Black Machine e l'altro Capitan Mickey. Ho letto pochissime cose di Verne e di Salgari e devo dire che ne sono anche quasi fiero, perché soprattutto lo scrittore veronese ci ha raccontato un mondo in maniera un po', a mio avviso poteva fare di meglio. Per esempio quando ha parlato della pirateria, ci ha sempre raccontato di questi pirati dei Caraibi, quando la vera pirateria è stata nel Mediterraneo ed è durata secoli, non poche decine di anni, ed è stata una pirateria importante che dalle crociate fino a 2 secoli fa ha infestato il Mediterraneo. E poi, peraltro, la pirateria l'ho incrociata anche io pochi anni fa a sud delle Filippine. Diciamo che c'è ancora, eh? C'è
nello, certo, anzi,
c'è
molto
in Africa,
pericolosa.
Djibouti, sì. Oggi escono col Kalashnikov invece che con la spada.
Beh, adesso bisogna venire alla prima immersione con le bombole. A quanti anni?
La prima immersione l'ho fatta nel 74, quindi avevo 19 anni. Erano uno dei primi viaggi alle Maldive. Non avevo idea di dove stavo andando, non c'erano brochure, dépliant, niente. Sono andato con un mio amico e siamo andati lì con l'idea di incontrare delle ragazze. Pensavamo di trovare dei bar, delle discoteche, sì, avevamo appena finito il primo anno di università. E poi invece ci ritroviamo su un atollo dove non c'era nessuno.
Soltanto pesce e coralli.
C'era solo una coppia in cui lui era argentino e la sua fidanzata, che facevano gli istruttori subacquei e avevano una macchina fotografica. Mi hanno portato sott'acqua e da lì non ho più lasciato. Peraltro mi voleva vendere questa macchina fotografica, questa Nikonos, che io comprai, e scioccamente non mi resi conto che poi dopo mi servivano anche i rullini. Quindi sono stato lì 2 settimane, in cui i primi 4-5 giorni ho fotografato e poi dopo sono andato sott'acqua. È stata forse una delle poche volte in cui sono andato sott'acqua senza macchina fotografica nella mia vita.
Beh, dai, agli inizi è concesso anche, sì, le didattiche.
Era un'altra cosa, le Maldive,
certo,
allora, era una meraviglia.
È chiaro, tutti dicono questo posto era meglio una volta. Purtroppo oggi chi va in acqua vede delle cose diverse, si deve accontentare, almeno finché c'è quel che si può ancora vedere.
Però è diciamo che io a volte mi sento parte di una generazione privilegiata e scellerata. Privilegiata perché quella di mio padre non aveva le attrezzature tecniche e quella delle mie figlie rischia di non avere più i pesci. E scellerata perché ha fatto tutto questo. È un po' la ragione per cui oggi mi sto dedicando più che a fare foto a cercare di recuperare quello che si può recuperare, perché si può ancora fare. Il mare è ferito ma non è morto.
Continueremo con Alberto Lucarecchi per tutta questa edizione di Mary Poppins. C'è anche spazio per la musica. Una sua scelta musicale?
Glamour Girl. È di un autore di molte decine di anni fa, ma sembra scritta e suonata ieri.
When you walk, I feel like dancing. All I want is making.
You are great.
Alberto Lucarecchi, conosciamo molto bene queste immagini terrificanti degli squali. Per tanti anni è stato nei posti dove gli squali bianchi vivono per cercare di coglierli nel momento di massima aggressività. E quindi con ciò sicuramente ha contribuito a infondere la paura, confermando quello che insomma aveva già fatto Spielberg nel suo film, e così lasciando dilagare questa paura molto diffusa che la gente ha nei confronti di questi pesci. Adesso un po' ho capito che si è come redento, diciamo che no, sta cercando diciamo di far capire che gli squali non sono tutti così cattivi, da un po' di tempo a questa parte.
È verissimo, infatti mi sento molto colpevole, è un mea culpa che stiamo facendo quelli che hanno fatto il mio lavoro. E la verità è che uno squalo che nuota e non fa null'altro, in televisione è soporifero, per cui la gente dopo pochi istanti cambia canale. Quindi avevamo bisogno di far vedere quello che la gente vuole. La gente vuole vedere il sangue, i denti, se no non si vende un programma. Se si fa un documentario sulla spigola non lo vede nessuno. Se si fa sulla giraffa lo vedono in pochi, se si fa sul leone o sullo squalo invece funziona. Perché abbiamo la paura di finire vivi nella pancia di un altro, è una paura che ci portiamo dietro dal tempo delle caverne. È solo che gli squali non sono appunto lì per venire a mangiarti, e noi abbiamo in qualche modo alterato la situazione usando del cibo. Gli mettevamo un pesce davanti al muso e quello apriva le mandibole per cercare di prendere questo pesce, e noi via via lo spostavamo e lì scattavamo da pochi centimetri. Diciamo che abbiamo falsato la vera immagine degli squali. Provate a fare la stessa cosa col vostro cane o gatto, pure un cagnolino o un cocker. Se gli mettete una salsiccia, gliela togliete mentre la sta per mordere e poi gli fate la foto da 5 centimetri, sembrerà un mostro. Noi questo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché alcuni l'hanno fatto per pagarsi il mutuo, qualcuno per macismo, qualcuno per vanità, qualcuno per divertimento, però lo abbiamo fatto, abbiamo sbagliato.
Oggi lo squalo è un animale in pericolo, a rischio di estinzione, ciò nonostante finisce nelle reti, viene pescato indiscriminatamente. C'è questo cosiddetto shark finning, quando vengono tagliate le pinne, perché in certi paesi, in Asia, le pinne sono considerate afrodisiache, sono anche un alimento prelibato, e quindi gli squali vengono così ributtati in mare ancora vivi, semplicemente mutilati. Sono delle cose tremende, però lo squalo ancora fa meno dispiacere che magari vedere la stessa cosa che capita a un delfino o a una tartaruga.
È vero, noi abbiamo due sentimenti diversi per gli animali. Alcuni li consideriamo come dei peluche, altri li vediamo come delle braciole quando sono ancora vivi. E soprattutto i pesci sono i peggio trattati. Difficilmente vedrete un bambino che gioca con un pupazzetto di pesce. Prima del film Nemo non c'era proprio nessuno. Una delle ragioni forse è che i pesci hanno il sangue freddo, sono umidi, scivolano, non hanno il pelo, e tutto questo li rende poco proteggibili. Dello squalo non ne parliamo, quello nell'accezione comune sta lì per mangiarci, per cui pensiamo che un mare senza squali sia un mare più sicuro, invece è semplicemente un mare più povero. Quanto alle pinne dei cinesi, io suggerisco una cosa: ogni volta che vado in un ristorante cinese, in qualsiasi parte del mondo, guardo se nel menù c'è la zuppa di pinne di squalo. Se c'è, al proprietario gli dico: guardi, io non vengo qua, mi dispiace, mi alzo dal tavolino, perché voi servite zuppa di pinne di squalo, è come se serviste il corno del rinoceronte o il pene di tigre.
È tutta colpa di Mary Poppins.
Si potrebbe iniziare con un'iniziativa tipo Shark Free, da un adesivo da mettere su quei ristoranti che hanno il rispetto, perché oggi possiamo scegliere cosa si può uccidere e cosa non si deve uccidere. Uccidiamo tutti qualcuno per mangiare, anche i vegetariani, anche i vegani, perché pure le piante vivono, e anche i vegani bevono il vino, e lì ci stanno i lieviti, che sono vita pure quelli. Per cui non abbiamo mai deciso veramente fino a dove è lecito uccidere per mangiare, partendo appunto dal lievito, arrivando al vicino di casa. Uno sale da una parte, c'è la vongola, scende dall'altra, c'è il primate, poi c'è la mucca, il maiale. A un certo punto uno si deve fermare, un po' per cultura, un po' per religione, un po' per abitudini, un po' per opportunità, ognuno decide a modo suo. Io delle regole me le sono date solo in mare e quelle le ho chiare, però capisco che a un cinese che è abituato a farlo da secoli questa sembri una stranezza, la nostra.
Avrà fatto anche lei la prova del cercare una specie marina, non so, un polpo per esempio, in un qualche motore di ricerca, e se lo trova per esempio in italiano un numero infinito di risposte riguardo alla cucina, ricette possibili per cucinare il polpo. Molto difficilmente si trova una descrizione scientifica di questo animale.
Vero, verissimo. E peraltro è uno degli animali più affascinanti, perché è un animale che ha due cervelli, per esempio. Uno gli serve soltanto per controllare gli 8 tentacoli, ognuno pieno di ventose, che è come un po' muovere le dita di 10 pianisti, quindi solo per coordinare quelle. È un invertebrato, ma è molto più simile a noi che a una cozza.
Continuiamo tra poco ancora con Alberto Lucarecchi e il discorso degli squali comunque non è ancora esaurito, perché tutti abbiamo delle grandissime curiosità in questo senso. Alberto Lucarecchi, le va di darci qualche indicazione tecnica sull'incontro con lo squalo? Intanto, quali sono, prima di tutto, quelli che possiamo incontrare in un mare che si frequenta comunemente come il Mediterraneo?
Guardi, io sono la persona sbagliata a cui fare questa domanda, perché nel 99 ho organizzato la prima spedizione per cercare gli squali nel Mediterraneo, che si chiamava Obiettivo Squali. Siamo stati 6 mesi in mezzo al mare. Abbiamo pasturato con 4 tonnellate di pesce azzurro, di sangue liofilizzato, di tutto avevamo. E lo facevo per una trasmissione Super Quark di Piero Angela. Ed è stato un vero e proprio fallimento, perché abbiamo visto degli squali morti su qualche peschereccio, qualche verdesca, ma nessuno squalo bianco. E anzi, la beffa è stata che alla fine della spedizione abbiamo sentito al telegiornale che un bambino davanti a San Benedetto del Tronto aveva fotografato uno squalo bianco intorno alla barca del papà che aveva preso un tonno. Quindi ce ne sono rimasti pochissimi di squali nel Mediterraneo. Le precauzioni, a mio avviso, non servono. Certo, in alcuni mari, ma parlo del Sudafrica o dell'Australia, non bisogna travestirsi da preda. Ma come, io non andrei nella savana vestito da antilope, insomma. Quindi non bisogna fare quegli errori classici che ormai si sa, tipo stare a cavalcioni di un surf e assomigliare da sotto a una tartaruga oppure a un'otaria. Per il resto gli squali veramente hanno di meglio da mangiare. Sono gli ultimi nella hit parade dei killer degli esseri umani. I primi sono le zanzare e i secondi sa chi sono? I vicini di casa.
Pensavo mi dicessi cani, le mucche. No, i vicini di casa, vabbè.
Via, 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 signori, vi prego.
Ora c'è Mary Poppins che vorrebbe farle una domanda. Che cosa c'è nella sua sacca subacquea? Di solito si domanda che cosa c'è nella sua borsa, ma a lei domando questo.
Nella mia sacca subacquea di insolito ci sta un telefono da quando mi sono perso in mezzo al mare, che funziona come satellitare e che ho messo dentro una custodia di plastica impermeabile, perché una ventina di anni fa fui perso e mi ritrovarono dopo quasi 9 ore e pensavo che sarebbe stata la mia ultima giornata. Mi hanno ritrovato al tramonto, ero sopra una secca affollata di squali, ci hanno perso, eravamo in 3, semplicemente perché la barca si era rotta la cima e quindi aveva cominciato a scarrocciare ed era andata a finire lontano. C'era solo un ragazzetto a bordo, ha chiamato i soccorsi, insomma ci hanno trovato all'ultimo momento. Non c'è stato peraltro uno squalo che ci abbia dato fastidio, ci abbia attaccato. L'incubo invece erano i gabbiani, che ci consideravano come degli scogli fermi in mezzo al mare e si poggiavano sulle nostre teste. I primi li scacci, poi dopo perdi le energie, perdi le forze e quelli si piazzano sulla testa, e al mio compagno di immersione gli hanno fatto un bel danno, gli hanno fatto un buco in testa. Era una maschera di sangue, insomma.
Senza
una
dire,
brutta esperienza.
Lo credo. Senza dire il sole, le scottature, la disidratazione.
La sete. E quel giorno mi sono detto, ma chi me l'ha fatto fare? Qualche anno prima stavo in banca e ho sognato di ritornare in banca.
Ma non l'ha fatto?
Non l'ho fatto, però ho fatto una serie di promesse quel giorno che ho mantenuto.
Posso chiederle quale?
Guardi, le dico la più fessa, perché quelle spirituali non le racconto. Ma la più fessa, ho detto... Giuro che dall'anno prossimo vado in vacanza a Rimini.
E l'ha fatto?
E l'ho fatto 2 mesi fa, sono passati 19 anni da quando ho avuto questa brutta esperienza. Ho detto, caspita, ancora devo andare a Rimini, prima che passi il ventennio. E sono andato a Rimini e ci ho passato 2 giorni. Sono andato lì da solo, proprio per mantenere questo impegno. Non ho fatto tutte le vacanze a Rimini.
In a bubble.
Subito ad Alberto Lucarecchi una domanda di Mary Poppins.
Uno, due.
Lo usa l'ombrello e nel caso lo usa per la pioggia, per il sole o per volare?
Guardi, ho un ombrello che mi sono andato a ripescare qualche mese fa in Abruzzo da pastore, che è un ombrello enorme che protegge anche 3 persone. L'unico problema è durissimo da aprire e durissimo da chiudere. Non è di nylon, è di tela come si usavano una volta. Quindi con quello, se c'è molto vento, potrei anche volare.
Lei è considerato un pioniere della fotografia subacquea. Oggi invece si tratta di una tecnica che insomma si può fare abbastanza facilmente con le action cam, ma anche certi telefoni sono diventati impermeabili e arrivano anche ad una bella profondità. Quindi diciamo che l'Antias che si staglia su dei coralli con un po' di fondo blu è una foto che quasi chiunque può riuscire a fare. Come vede questo passaggio da una cosa un po' esclusiva a una cosa diventata, insomma, diciamo diffusa se non di massa?
Guardi, sono contento per tutti quelli che hanno questa opportunità. Prima era difficilissimo, prima andavi giù per prepararti un viaggio, impiegavi più o meno quanto la durata del viaggio. Dovevi andare in libreria, in edicola, avevi notizie contraddittorie, ti portavi un valigione di pellicole. Oggi su Google in poche ore organizzi una spedizione e sott'acqua fai migliaia di foto, una verrà bella. Insomma, chiunque oggi può sembrare Ansel Adams, e infatti molti di noi hanno anche smesso. Mi è capitato di vedere nell'ultima immersione che ho fatto, intorno a un animale c'erano 5 o 6 persone, ma era un animale piuttosto fesso. Poi, risaliti in barca, hanno cominciato ad andare sott'acqua i cinesi, questo volevo dire, e c'era una nuvola di cinesi intorno, che stanno dappertutto. Pensi, oggi mi sono fatto un giro nel lago di Lugano, ho preso una di quelle motobarche che fa un giretto un'ora, porta a paradiso eccetera. A bordo c'ero io, erano tutti cinesi e qualche arabo. Ma la cosa che mi ha colpito non è tanto questa, è il fatto che quando sono sceso ho visto il capitano, eppure lui era cinese. Oggi non ha più senso fare quello che si faceva prima, il mondo è cambiato, non ha forse neanche più senso viaggiare, il mondo è tutto uguale. Ora va benissimo, siamo contenti che tutto il mondo stia diventando civile e il benessere sia arrivato ovunque. Però questa massificazione del pianeta rende inutile a volte il viaggio, senza dire che ora c'è questa forma di turismo di elite per cui si cerca di andare non più alle Maldive o alle Seychelles, ma in posti più lontano possibili, dai nomi spesso impronunciabili, è come un gioiello da esibire. Però poi dopo se ci trovi, vuoi fare l'esploratore, no? Per qualche giorno, però poi se trovi i topi o i pipistrelli, una cosa ti disturba. Se c'è la jacuzzi è meglio. Insomma, siamo un paese di controsensi, paese mondo.
Ma difatti stiamo tutti riscoprendo anche degli angoli un po' più remoti, anche soltanto vicino a casa. La Svizzera ce lo consente molto. Ci sono dei sentieri molto battuti, ma ce ne sono altri bellissimi che sono meno conosciuti, angoli lungo i fiumi dove magari quel giorno lì non c'è nessun altro, e sono diventati questi in un certo modo luoghi esclusivi. Lei conosce la Svizzera?
Io la conosco abbastanza bene e condivido pienamente quello che ha detto. Infatti io spesso ora amo andare lontano stando fermo con un bel libro. Conosco la Svizzera, sì, da molti anni. Casualmente, 40 anni fa circa, mia mamma, che non sa sciare, cadde sciando, ebbe un'emorragia interna, la portarono all'ospedale di Coira, dove stette un mese e mezzo, e quindi da lì è cominciata la conoscenza della Svizzera.
C'è un luogo in particolare che le piace?
Sì, più di uno, la Val Calanca, che conoscono in pochi forse.
Sì, infatti,
ma...
non è esattamente per sì. Ora ancora non così frequentata.
E se
almeno
vuole sapere qualcosa ancora di più, due paesini, uno si chiama Braggio, mi pare, sì. Uno che è di fronte a Santa Maria, una cosa del genere. Secondo me la Svizzera ha il prosciutto più buono del mondo, quello di quella zona, perché già è difficile trovarlo a Lugano e altrove, e anche dei vini buonissimi.
Alberto Lucarecchi, non soltanto uomo di mare, ma adesso stiamo scoprendo anche un po' uomo di valle. Ecco, vuole scegliere un'altra canzone?
Avete una cosina, qualcosa di mare, di caraibico, di tropicale?
Oh, sicuramente sì.
Già se innamora, già se beija di lingua agora. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo.
Rete 1. Alberto Lucarecchi, subacqueo, ma soprattutto fotografo, divulgatore scientifico, artista. Di recente, anzi ormai da anni, si sta occupando di sensibilizzare le nuove generazioni, soprattutto nei confronti dell'ambiente, dei mutamenti climatici. Ed è notizia recente quella di un cargo enorme che ha attraversato il passaggio di nord-est dell'Artico, un luogo che normalmente può essere praticabile da navi piuttosto piccole, si è fatto comunque accompagnare da una rompighiaccio. Comunque era una nave da 200 metri di lunghezza, 42.000 tonnellate, con un carico gigantesco anche lì, 36.000 container. Questa notizia fa colpo perché vuol dire che il ghiaccio dell'Artico si è veramente assottigliato, se una nave così grande può attraversare quel mare.
Eh sì, il pianeta ha la febbre. E fra qualche anno non avremo più le nevi sul Kilimangiaro, fra pochi anni. Le vedremo forse fra 15 anni, si dice. Siamo troppi su questo pianeta e il nostro modo di vivere, che poi porta anche al surriscaldamento dell'ambiente, è un modo di vivere che non funzionerà più. Noi oggi siamo più di 7 miliardi, ma non conta tanto il numero di abitanti, conta il numero di consumatori. Ogni europeo, ogni svizzero, ogni italiano, ogni americano, e che siamo circa poco più di 1 miliardo, consuma come 32 kenyoti. Il che vuol dire che quando questi 9 miliardi di persone avranno il diritto di consumare come noi, di farsi la doccia come noi, di avere la televisione, l'aria condizionata, eccetera, eccetera, sarà come se il pianeta fosse abitato da 80 miliardi di persone. E questo non reggerà. I ghiacci non ci saranno più, il livello del mare salirà, cambierà tutto. E io faccio quello che faccio, ogni volta che mi dice il pioniere mi sento il peso dell'età, ma in effetti c'ho i capelli bianchi, quindi è giusto. Faccio quello che faccio perché ho 2 figlie e non vorrei che un domani mi dicessero: papà, ma come? Ma tu c'eri, sapevi, hai visto tutto, perché non hai fatto niente?
Ci è voluto tanto per accorgersene però, eh?
Sì, su alcuni temi ce ne stiamo accorgendo proprio in questi ultimi mesi, per esempio quello delle plastiche. Mi raccontava un amico gastroenterologo che dice: facendo le gastroscopie noi bruciamo quando troviamo un polipo. Ora capita ogni tanto che il polipetto non bruci, perché non è tessuto umano, è una microplastica. Quindi quello che sembrava un problema teorico oggi sta già entrando nel nostro organismo attraverso i cibi che mangiamo, attraverso i pesci. Quindi evitare l'utilizzo di plastiche monouso, usa e getta, dovrebbe essere una delle prime preoccupazioni di tutti noi, perché poi quelle vanno a finire in mare, e ci sono delle isole anche nel Mediterraneo, nel Pacifico ce n'è una che è grande come la Francia e la Germania messa assieme, che galleggia, ma nel Mediterraneo tra la Spagna e la Corsica ce n'è una grande, direi, per dare un'idea, 4 volte il lago di Lugano? Rende l'idea.
Rende l'idea, sì, sì, certo.
Non mi stupirei se lei trovasse sulla sua rotta un po' di maretta.
C'è Mary Poppins che vorrebbe sapere che cosa sogna.
Spesso ho più incubi che sogni allegri. Sogno di essere perso in mezzo al mare. Sogno animali stranissimi che poi la mattina dopo qualche volta mi diverto pure a disegnare, che sono dei pesci della mia fantasia. E un tempo sognavo di fare il lavoro che faccio fino a quando avrò 80 anni. Questi sono i sogni da svegli. Oggi sogno altre cose. Sogno di vedere le iene e i leoni che combattono da vicino. Pensi un po'.
Ha detto che sogna di essere perduto in mare, di essere dimenticato là, cosa che tra l'altro prima ci ha raccontato ed è successo. Ma vuol dire che un po' il mare le fa paura, nonostante tanta frequentazione?
Beh, ma io ho sicuramente molte paure. Non è che chi fa il mio lavoro, chi va a cercare squali o balene, sia necessariamente un coraggioso. La qualità più importante, per esempio, per fare il mio lavoro con gli squali non è il coraggio, ma la pazienza, perché a volte bisogna stare giorni o settimane in attesa di vederli. Parlo degli squali bianchi. E poi ho paura, sì, ho paura dei miei errori, ho paura delle barche, ho paura delle persone che lavorano con me, ho paura in aereo quando c'è turbolenza, soffro di vertigini, sì, sono pieno di paure. If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here.
Bye.
Poppins.
E adesso un'altra domanda di Mary Poppins. Chi è il suo Bert? Presente nella fiaba, nel film, no? Lo spazzacamino con cui Mary Poppins va a ballare sui tetti, cammina sul soffitto, poi lui dipinge i marciapiedi, quindi è quello che ti dà corda, il compagno di bravate, di scorribande.
Mannaggia, non so niente di questo personaggio. Come si chiama? Super...
Bert.
Ma immagino possa essere... potrebbe essere un amore romantico?
Certo, anche.
Se è un amore romantico, un guai allora, perché tutte le ragazze che crescono con il sogno di un amore romantico o di un eroe da film, e poi si fanno delle proiezioni per cui sono portate a considerare l'amore che è invece reale, quello che hanno vicino, come un amore di serie B. Spero che questo personaggio che... Ma ora me lo vado a studiare.
No, ma sì. È un personaggio originale questo,
sì,
Bert.
Però Mary Poppins lo leggono più le ragazze dei ragazzi, diciamo.
Ma da piccoli anche i maschi, anche tutto i maschi. Sommato, il film almeno se lo guardano.
Mary Poppins, tu non ci lascerai mai, vero?
Resterò finché non cambia il vento.
Ancora qualche minuto in compagnia di Alberto Lucarecchi. Abbiamo parlato di squali, non abbiamo parlato tanto di balene, che comunque sono come grandi esseri marini, sono stati oggetto di conferenze che lei ha tenuto anche a New York, quindi insomma si è parlato tanto di mare. Ma poi nel tempo libero cosa fa adesso, per esempio? Di che cosa si sta occupando?
Ma in questo periodo sono in una fase di... ozio creativo, tra una chiacchierata e l'altra che faccio nelle scuole o dove mi invitano. Sembrerà strano, ma è una forma di felicità e non avere scadenze. E quindi mi dedico a pensare a quello che sto per organizzare. Quindi non necessariamente l'ozio vuol dire non far niente, vuol dire pensare senza dover guardare l'orologio. Ed è lì che vengono le intuizioni e talvolta la creatività si sprigiona al meglio. Mi sto dedicando a questo, per valorizzare anche quello che ho fatto negli anni passati.
Mi ha colpito in un certo modo la sua fotografia con uno squalo a cui ha disegnato dei labbroni rossi. Come le è venuta in mente questa cosa?
Ah, perché per me lo squalo è molto sexy. Io lo trovo molto sensuale sott'acqua quando è in forma. Quando ero piccolo io gli squali li vedevo solo disegnati o morti, fotografati al mercato, ma avendo avuto il privilegio di vederli veri, vivi, da vicino, sono veramente molto belli. Quello lì sì, è un po' antropomorfizzato. È stato un gioco, è stata un'opera che ho fatto per una mostra che c'è stata a New York e che poi ha comprato un collezionista americano.
E siamo arrivati all'ultima domanda di Mary Poppins. Alberto Lucarecchi, che magia sa fare?
Che magia so fare? Forse nessuna. Come diceva mio nonno, la base del successo è dietro la sveglia, non dietro un algoritmo magico. Perché Mary Poppins faceva pure le magie. Era una maga, eh?
Eh beh, sì, riusciva a volare, tanto
riusciva
per...
a volare.
Per esempio, questo, prendo l'ombrellino.
Però grazie all'ombrello.
Alberto Lucarecchi, grazie per essere stato a Mary Poppins. Grazie anche a Mario Krag per l'assistenza tecnica. Noi ci ritroviamo tra una settimana, ma ogni puntata è sempre a disposizione sulla pagina web di Rete 1 su rsi.ch e anche in podcast. A risentirci presto da Elena Caresani.
Grazie a voi.